con altre correnti islamiste in Medio Oriente, è probabile che la presenza dello Stato Islamico sia fonte di scontro con Al-Qaeda. E a proposito della divisione in due del paese, due governi e due autorità, dice: il paese finirà frammentato in tante piccole entità. A prima vista lo Yemen appare diviso in due poteri opposti. Se la divisione si radicherà senza che nessuno dei due prevalga sull'altro, il conflitto si spezzetterà, perché in realtà la divisione non è solo tra due poteri ben distinti, dietro esistono numerose altre fazioni etniche, religiose e politiche. Se una figura nazionale forte non comparirà ad unificare il paese, lo Yemen finirà diviso in ben più di due entità territoriali. E a proposito appunto degli Houthi, dice: gli Houthi godono dell'appoggio sia dell'Iran che dell'ex presidente Saleh, mentre l'Arabia Saudita supporta ogni potere che oggi si schieri contro gli Houthi, quindi gli sciiti. Per Riyadh lo Yemen è il cortile di casa e ne influenza il destino da anni, e oggi teme un capovolgimento dei ruoli, uno Yemen alleato dell'Iran con cui condividere un confine. E a proposito appunto delle condizioni materiali della popolazione yemenita, dice: lo Yemen non è solo un paese povero, ma è un paese dove la vita umana non ha valore. La reale devastazione che questi attacchi provocheranno è l'impossibilità di avere giustizia per i tanti innocenti uccisi. La sicurezza interna non funziona, né intende lavorare a favore del popolo. Il sistema di giustizia è collassato, gli yemeniti vivono grazie agli aiuti esterni, e il ritardo nell'arrivo di questi aiuti, legato ad una strategia di isolamento del paese, va a colpire proprio la gente. L'economia yemenita è ad un passo dal collasso totale, tutti hanno ritirato i propri risparmi dalle banche ed è un miracolo che ancora giri del denaro contante. Una simile fonte di instabilità avrà un ruolo nel conflitto. E così si chiude l'intervista. Ovviamente poi sullo Yemen torneremo con analisi, diciamo, più approfondite, più insomma interessanti. E io chiudo qua la rassegna stampa, ci vediamo, anzi non la chiudo completamente, nel senso che ci risentiamo dopo lo stacco musicale appunto per il collegamento con Diyarbakir, con la delegazione italiana che si trova in questo momento a Diyarbakir. E però diciamo, prima di dare lo stacco, io i numeri per sottoscrivere li ricordo sempre, perché quelli sono fondamentali. Il numero di conto corrente postale è sempre il 6180 4001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma. Sul sito www.ondarossa.info trovate le informazioni su eventi, iniziative e trovate pure modalità alternative per contribuire per sostenere la radio online.
At the start of the day, don't take no secrets back to your grave. Let everyone know, let everyone know. Angelica, 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 Angelica. If wildness covers the colors you sense, then how could you think that God has no friends? If life's for the living and death for the dead, and love's in your heart and hate's in your head. Got to go blank to let it appear. The garden on high grows bigger each year. Without the black stone, you can't break the string. The omniverse sings of all of these things. Angelica, 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 Angelica.
Angelica, 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 Angelica.
Allora, dunque, abbiamo Alessandro da Diyarbakir. Buongiorno Alessandro, ci senti?
Pronto?
Pronto? Ci senti? Forse non ci sente.
Sì.
Ah, ecco, tu ci senti ma non ti sentivamo noi, ecco, quindi era colpa nostra.
Ah, sì, perché ci stiamo spostando con il pullman, che siamo arrivati questa mattina di nuovo nella cittadina di Suruc, verso il confine con la Siria, e quindi siamo in movimento, insomma.
Senti, ricordiamo un attimo, a beneficio di chi ci ascolta, il che cosa è il Newroz, che cosa rappresenta chiaramente, e soprattutto quali sono gli obiettivi della delegazione, no? Della delegazione internazionale, delle delegazioni internazionali che in Kurdistan ogni anno in occasione del Newroz ci stanno.
Allora, dunque, innanzitutto bisogna dire questo: come abbiamo ricordato nelle precedenti corrispondenze, ci sono in questo momento almeno più di un centinaio di italiani e di italiane di diverse organizzazioni che stanno visitando, che hanno visitato nel corso di questa settimana diverse città e province del Kurdistan turco, per seguire le celebrazioni del Newroz, che è il capodanno curdo, che ha un'antichissima tradizione che risale a una vecchia leggenda, quando un fabbro praticamente decise di sfidare uno dei tanti signorotti e dittatori della zona, sconfiggendolo. Salì sulle montagne e accese un gigantesco fuoco per comunicare la lieta notizia, e da quel momento, tra l'altro, il fuoco per il popolo curdo è di fatto uno dei elementi centrali della loro cultura storica, Questo è un po' il significato del Newroz, che potrete comunque approfondire diciamo anche sui siti delle organizzazioni curde in Italia, e che però dà anche il senso politico, quindi non solo culturale, se vogliamo anche religioso, ma anche politico, di questa festa, insomma, il significato legato strettamente alla liberazione dalla tirannia. E le delegazioni quindi hanno seguito, come tutti gli anni, hanno seguito le celebrazioni, ma anche svolgendo una serie di incontri con differenti realtà, dalle associazioni dei prigionieri politici fino alle organizzazioni dei partiti. Ovviamente non sono mancate le visite ai campi profughi che vengono dal Rojava e che sono un po' distribuiti su tutto il territorio, insomma. Cioè, ieri la nostra delegazione è stata in visita, ha partecipato in verità insieme ad altri compagni e compagne italiane che erano in altre zone distribuite. Abbiamo partecipato a questa cosa immensa che è stato il Newroz di Diyarbakir, che è un po' considerata la capitale del Kurdistan turco, nel territorio di Turchia.
Ti va se la chiamiamo Ahmed, va, che ci piace
la
di più.
La possiamo chiamare, sì, Ahmed, come chiamiamo ormai anche nei nostri report, Persis Suruc, insomma.
Benissimo.
È il loro nome, effettivamente.
Perfetto.
E ce lo ricordano anche quando ogni tanto ci sbagliamo, insomma. È anche più corto, tra l'altro,
tra l'altro
è molto più bello.
Esatto.
Esattamente. E un bagno di folla, sapevamo per i precedenti racconti, considerate che le delegazioni arrivano ogni anno qui, insomma, sicuramente in numero minore come partecipazione, quest'anno c'è stata questa ricaduta importante, insomma, dell'offensiva, della resistenza di Kobane, che ha avuto un effetto a catena, insomma, in termini di partecipazione. 2 milioni di persone circa, 100.000 più, 100.000 meno, che si possono vedere anche dalle immagini, a celebrare appunto una festa politica, una festa culturale, una festa anche religiosa, una festa che una giornata che è sempre stata nella storia della lotta del popolo curdo un momento di conflitto importante con il governo turco, e in questo momento lo è stato anche con l'ISIS, sia nella parte del governo regionale curdo iracheno, sia nelle zone dove questi hanno ancora il controllo di parte del territorio. Da diversi anni, diciamo così, la celebrazione del Nevroz è meno, diciamo così, drammatica dal punto di vista della repressione e delle vittime, ma comunque questa è stata anche una grande conquista delle organizzazioni curde, questo è quello che ci comunicavano, e anche questa partecipazione grande di internazionali da parte dell'Italia, per quanto potremmo sembrare un po' dei turisti alternativi che vanno a vedere delle cose differenti, è comunque anche per loro un risultato politico al quale hanno puntato e ci tengono a ricordarlo, insomma.
Naturalmente.
La giornata di Diyarbakir è stata una giornata che è iniziata la sera prima, con feste nelle piazze e nelle strade. Non sono mancati ovviamente momenti di conflitto in alcuni quartieri delle città, dove la polizia è generalmente praticamente la polizia fa dei blocchi e i giovani, insomma, sono andati a rimuoverli, e poi l'appuntamento per tutti in questa grandissima piazza che conteneva circa 2 milioni di persone, canti, balli, comizi, immagini dalla resistenza. Sì.
Una ulteriore domanda, grazie ovviamente per tutto il quadro che ci stai facendo, poi sicuramente tra voi delegazioni di URFA, Mardin, perché poi immagino che appunto gruppi si siano dislocati tra le città principali appunto del Kurdistan, sì, del nord, no? Però volevo farti, sì, una domanda che riguarda il messaggio di Öcalan al Nevroz di Ahmed.
Sì.
Ecco, volevo ci stavo
arrivando, perché ecco appunto il Nevroz è anche importante, ci raccontavano, perché è comunque anche un momento importante in cui le organizzazioni e i partiti curdi, e quindi anche Öcalan, comunicano ufficialmente con il popolo curdo, con tutto il popolo curdo, e quindi quest'anno c'era l'attesa, diciamo così, importante di questo annuncio, che poi si è rivelato per come l'avete letto, insomma. Io scusate il caos, ma praticamente siamo arrivati sotto la cittadina di Suruc, ovviamente siamo tantissimi e la gente sta suonando i clacson, ci ha un po' accolto in questo modo, quindi
una bella soddisfazione.
Senti, quindi sono un pochino distratto, scusate.
No,
e quindi appunto dicevo questo messaggio importante, che è un messaggio che viene da una lunga preparazione, insomma, innanzitutto i colloqui di pace con il governo turco e l'annuncio della fine della lotta armata, o meglio, un elemento non indifferente, l'annuncio della convocazione del congresso del PKK che discuterà e poi deciderà della fine della lotta armata. Questo è un elemento importante, perché comunque, al di là della figura, se vogliamo paternalistica, se vogliamo no, simbolica di Öcalan, cioè comunque noi ne abbiamo preso atto, una organizzazione che è un partito, insomma, con diversi milioni di iscritti e centinaia di migliaia di militanti, che discuterà appunto nel congresso futuro la fine della lotta armata.
Certo,
cosa significa questo? Significa un cambiamento politico importante per chi è in lotta da 40 anni e ha scelto anche la lotta armata come uno dei terreni, soprattutto di autodifesa.
Beh, diciamo, ci auguriamo che il conflitto che soprattutto i curdi hanno e le curde hanno vissuto sulla propria pelle possa in qualche modo trovare una ricomposizione. Però ad onor del vero bisogna anche dire che questa non è il primo appello, non è la prima roadmap che Öcalan propone, e insomma la Repubblica Turca c'ha le orecchie, è dura d'orecchie, no? Da questo punto di vista. Quindi insomma ci auguriamo che questo davvero sia un passaggio reale, però sappiamo bene, sappiamo.
Ma guarda,
bene
io credo che quali guarda siano. Io credo una cosa, sì, che almeno per come l'abbiamo un po' intesa noi, che vogliamo certamente sostituirci né alle organizzazioni turche né ai compagni e alle compagne che insomma abbiamo conosciuto in questi giorni, che seguono da tanti più anni insomma questo processo di lotta. Quindi però la nostra impressione è questa, è che si tratti in particolare di un passaggio politico innanzitutto che non rappresenta una resa delle armi come diciamo così abbiamo conosciuto magari in altri processi, per noi che ci siamo occupati di America Latina, per esempio in Guatemala o in Salvador insomma. E quindi credo che sia un passaggio politico che non è il primo come tu dici, e che però è ancora tra l'altro ben lungi dall'essere diciamo così reale. Per ora c'è una roadmap, dovrebbe installarsi un consiglio di monitoraggio, e poi bisognerà vedere effettivamente se sia Erdogan che il governo, che proprio su questo sono in conflitto tra di loro in queste ore, ne parlava anche per esempio la Repubblica questa mattina, e attueranno, diciamo così, saranno realmente protagonisti di questo processo. E c'è anche qui chi dice che potrebbe trattarsi di una scelta opportunistica in previsione delle, come elezioni. Si dice, elezioni politiche di giugno.
Certo.
C'è anche da dire una cosa, che appunto da una parte c'è questo e dall'altra c'è l'investimento politico e militare sulla liberazione del Rojava e sul confederalismo,
certo,
democratico,
certo,
del scusate, mi ero distratto perché ci stavano chiamando in delegazione.
Beh, adesso...
e dicevo c'è anche l'altro aspetto invece, l'investimento politico ma anche militare sul processo invece nel Rojava e nella costruzione del confederalismo democratico, quindi un processo complessivo che ha queste due valenze insomma, quindi da una parte il lato turco, dall'altra proprio la possibilità di realizzare in territorio ex siriano, a questo punto possiamo dire, un progetto politico che parte da lontanissimo. Quindi questi sono i due, diciamo così, aspetti da considerare insomma.
Guarda,
c'è da dire una cosa, che questo processo di pace ha aperto anche tante alleanze nella sinistra turca. Queste alleanze produrranno una partecipazione alle elezioni per le quali tra l'altro si aspettano anzi di poter superare lo sbarramento del 10%. E quindi questo primo messaggio lo giudichiamo come un elemento innanzitutto di conoscenza ma anche di un progetto complessivo insomma, che appunto va un pochino al di là della resa delle armi, anche perché non c'è stata resa delle armi, sappiamo che i combattenti del PKK sono già da anni impegnati al fianco delle IPG e PJ, anzi che le hanno supportate,
certo,
nella formazione militare, quindi
certo,
va anche analizzato questo elemento rispetto per esempio ad altri processi di pace che abbiamo conosciuto nel mondo, appunto citavo prima il Guatemala nel 1992 e poi ancora prima e poi subito dopo quello del Salvador insomma.
Guarda Alessandro, sei stato utile, chiarissimo, se ci sono domande dalla redazione.
No, solo per far parte pure Alessandro, a parte ieri abbiamo visto qui delle immagini trasmesse da Rai News 24 della festa che è stata fatta a Kobane, tutti i profughi che hanno attraversato quel chilometro di terreno che le divideva quando era occupato dall'ISIS, e hanno festeggiato, hanno fatto Newroz lì all'interno di Kobane. E poi per far partecipe pure qui a Roma oltre un migliaio di persone ha festeggiato anche gli esuli, insomma molto partecipata e attiva anche qui a Roma, insomma è stata una festa internazionale quasi da tutte le parti.
Ma guarda, io devo essere sincero, allora innanzitutto una notizia importante perché è uscita sui siti ovviamente di informazione nostri ieri, per esempio qui a Suruccia, a pochi chilometri da qui, quindi al confine verso Kobane, la delegazione italiana che aveva anche medicinali eccetera è stata bloccata, questo perché ci sono grosse difficoltà complessive a passare il confine. Possiamo dire che complessivamente i dati riportano di circa 20-25 milioni di persone che hanno partecipato alle celebrazioni del Newroz nel corso di tutta la settimana, insomma. E sì, celebrazioni che sono iniziate lunedì scorso proprio qui in Suruc e sono andate avanti appunto fino a ieri, insomma, che è la giornata ufficiale conclusiva con questi 2 milioni e mezzo, insomma. Importante perché diciamo così, da un osservatore esterno ti rendi conto insomma un po' della portata di questo processo, che è un processo popolare a tutto tondo, insomma, anche con diversi livelli di lotta, con diversi livelli di coinvolgimento militante o sociale, insomma.
Alessandro, grazie, noi vi lasciamo ai vostri impegni, diamo un abbraccio chiaramente a tutta la delegazione, e Newroz Piros Beh, no? Da parte nostra.
Sì, Newroz Piros Beh, ce lo siamo imparati a memoria, ieri ce abbiamo cantato veramente per 8-9 ore di seguito, esatto, insomma, esatto. Insieme agli slogan per la liberazione di Ocalan.
Esatto, grazie Alessandro, ciao. Grazie mille, buona ciao, giornata, ciao. Ciao,
ciao. Ciao, ciao.
Ciao. Vanamo su Brothers and Arms.
I lost my heart under the bridge to that little girl, so much to me, and now I'm old. What I found, that blue-eyed girl, she said no more, and that blue-eyed girl became blue-eyed whore, down by the water.
Covered mountains are all now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms.
Allora scriviamo questa e poi la riprendiamo, poi Roberto ci spiega che cos'è questa sua musica. Adesso abbiamo un contatto che ci racconta la giornata dei Neighbors su Roma. Dici tutto.
Sì, no, l'hai detto già tu che è stata una giornata internazionale e Roma, ma non solamente Roma e qui in Italia, ma anche Torino, ma anche Reggio Calabria, ma anche Parma e dimentico sicuramente altri. Il Neighbors quest'anno ha significato ovviamente il nostro internazionalismo, cioè questa capacità attraverso le lotte locali di essere anche di assumere anche una vicenda internazionale che ci dà un'indicazione, perché non è solo una battaglia di liberazione da alcune schiavitù, ma è una proposta ovviamente di carattere rivoluzionario che ci riguarda. E Roma ha vissuto questo con una certa intensità. Io ricordo fin dal primo Neighbors che si è fatto a Roma, cioè quando arrivò Ocalan qui in Italia e in particolare a Roma, eccetera, e poi ne sono susseguiti con tante difficoltà dopo l'arresto di Ocalan, eccetera. Quindi eravamo sempre una pattuglia. Se penso anche all'anno scorso che ci siamo convocati sotto il Colosseo, saremmo stati a dir bene nel momento culminante un paio di 100 persone che comunque sia erano riusciti a farsi vedere, anche era di notte, una fiaccolata notturna. Quest'anno, tenuto conto di questo afflato generale, di questa partecipazione, di queste delegazioni costanti che si sono portate nel territorio turco o curdo, qualcuno è riuscito ad andare anche nei territori siriani, sicuramente di centinaia e centinaia di compagni e compagne, di gente qualsiasi, insomma, eccetera, anche Roma ha vissuto dal pomeriggio fino a notte fonda ovviamente una partecipazione straordinaria. Non c'erano solamente ovviamente i curdi che vivono o a Roma o nei dintorni di Roma o addirittura anche a Firenze, nelle Abruzzi, insomma, eccetera, quindi di par loro già erano un paio di cento e forse oltre, con le loro famiglie, con i loro costumi tradizionali che tirano fuori per questa occasione, ma c'era una bella quantità di compagni e compagne romane ovviamente che sotto questo incalzare hanno dato questo contributo di partecipazione e quindi di assunzione di un'unica responsabilità, di essere partecipi di questa vicenda che ci riguarda tutti quanti e che assume nell'equinozio di primavera, il 21 ovviamente, sarebbe meglio il 23, quello che l'astronomico è il 21, comunque sia nel momento in cui si aggiunge la primavera, per 10.000 motivi, compreso quello più importante della liberazione del popolo curdo, questa valenza. Ovviamente ci sono state alcune comunicazioni fatte dalla rete per il Kurdistan, da coloro che si prodigano per cercare di mandar giù non solo quattrini ma anche vettovaglie, ma anche soprattutto medicinali e medici, ma c'è stata anche una capacità di natura musicale, attrativa ovviamente, che a cui hanno partecipato alcune componenti, come dire, musicali italiane, romane in particolare, francesi e poi ovviamente i cantautori curdi, di cui mi sono meravigliato per un attimo, insomma, che ci fossero due bravissimi anche rapper che hanno fatto, come dire, due pezzi, uno su Shirgal e l'altro su Kobane, molto ritmici ovviamente, per far capire questa grande variabilità di questo popolo. Infine, ma giusto per dire infine, insomma, tra i loro costumi e il loro cibo, che abbiamo largamente, come dire, utilizzato, il tè a profusione offerto ovviamente a chiunque si portava presso questa bollente teiera ovviamente, eccetera, c'è stato il fuoco, questa immagine che però non è solamente del popolo curdo. Immaginatevi sempre tutti noi quanto siamo e accarezziamo il fuoco, vedete che è un elemento, come dire, liberatore sicuramente, è un elemento che caratterizza lo sviluppo, l'evoluzione dell'umanità e via di seguito. Questa enorme catasta messa lì dove è il centro di Ararat, su cui i loro balli, che sono molto molto simili ovviamente a quelli sardi, al saltarello sardo, al saltarello anche qui del Lazio, insomma, eccetera. Quindi è stata una partecipazione veramente vivace, emozionante, voluta, e che rimanda ovviamente a delle iniziative immediate. Ecco, la prima che discutevamo con coloro i quali con cui siamo sempre in contatto e che la radio conosce perché li vede a prendere parola, eccetera, che tra due giorni inizia il forum mondiale di Tunisi. E dico questo perché, oltre le preoccupazioni di quello che è avvenuto, ovviamente la riconferma che il forum ci sarà nonostante il gravissimo attentato, la strage ovviamente anche di nostri connazionali, eccetera. C'è stato un momento di sbandamento, ma poi è stato riconfermato a livello mondiale e si porteranno lì varissime delegazioni, tra cui la nostra. La nostra significa che abbiamo costruito insieme al movimento curdo in tutte le sue articolazioni, il movimento curdo, non devo dire solamente PKK, dico i CPC, dico tutte le articolazioni dei giovani, dei profughi, insomma, eccetera, si presenta dentro il forum di Tunisi attraverso un network Kurdistan, e con loro la Confederazione Cobas, le articolazioni della rete per il Kurdistan, alcune ONLUS, la stessa ARCI, insomma, eccetera, faremo una plenaria proprio sulla questione ovviamente della Rojava e del confederalismo democratico. Un buon auspicio fatto nel territorio ovviamente tunisino, ma soprattutto in questa vicenda di cui stamattina la rassegna stampa si è largheggiata, libica, ovviamente egiziana, cioè di quello che è l'attuale Medio Oriente, anche se lì siamo nell'Africa del Nord, o meglio dire nella sponda di Rimpettaia, via di seguito. Quindi
diciamo che siamo nell'Italia del Sud, quasi.
Esatto, le cose continuano e in questa continuità, come l'intervento di Alessandro ci ha indicato, ovviamente come è intervenuto ovviamente direttamente Ocalan con la lettera aperta, con il messaggio inviato nel tempo del Nevroz, si avvicinano le elezioni ovviamente turche, elezioni determinanti, perché il partito che appartiene ai curdi, ma appartiene alla società civile di sinistra, a Jesse Park, a tutto quel pezzo di socialismo che non si è integrato nei partiti istituzionali, insomma, eccetera, e prova a prendere oltre il 10%, attraverso il quale abbatte la soglia messa apposta per impedire che ci sia una larga presenza democratica. Prendendo il 10% siamo a 80-90 deputati, e che quindi fanno una sostanziale differenza dentro quel mondo ancora così chiuso, così spesso rivolto al passato piuttosto che al presente, che è il Parlamento turco, fatto di tante forme tribali, feudali, in cui domina ancora i militari e domina ovviamente il partito di Erdogan. Ecco, questa è la differenza, per cui ci chiamano, e quindi l'appello cominciamo a rivolgerlo da questi giorni, chiunque possa pensare di poter dare un contributo, mettesse da parte due soldini, non ce ne vogliono tanti, per poter dargli una mano attraverso la forma degli osservatori internazionali presenti nei seggi, dove ovviamente i brogli sono all'ordine del giorno, e non perché siamo presenti noi verranno di meno, ma un certo tipo di rispetto, un certo tipo di riguardo, una certa preoccupazione ce l'hanno sicuramente, e a questo ci chiamano. Questo per dire che è questa la vicenda politica, o se volete anche strumentale, come avete detto, che Ocalan rivolge nel chiedere al congresso del PKK l'affrontamento deporre le armi per poter affrontare ovviamente una battaglia politica, cosa che ha già fatto ovviamente nei tempi presenti, 2-3 anni fa. Insomma, siamo in una sostanziale tregua, parliamoci chiaro, in Turchia. Ovviamente questa profferta la fa direttamente solamente in Turchia, ecco, non sbagliamo la misura, perché i fronti combattenti invece non solo sono in Siria, non solo sono in Iraq per fronteggiare ovviamente l'ISIS che sta lì alle porte. Giusto per ripeterlo, ci sono 1500 combattenti del PKK a difendere Kirkuk, ce ne sono altrettanti a difendere Erbil. Quando sentite questi nomi, l'Erbil è l'unico aeroporto che si fa scalo per arrivare nell'enclave curda irachena, e se cadono quello, ogni tanto la provincia, come dire, in cui è inserita Mosul sconfina fino a quelle latitudini, per cui se non ci fossero stati già nel tempo ottobre i 1500 del PKK a difendere Kirkuk, che è un deposito petrolifero, sarebbe caduta immediatamente. E la stessa cosa vale per Erbil, in cui addirittura PKK, cioè i nostri compagni, difendono l'aeroporto internazionale. Tenute conto che in questa storia siriana al momento stai combattendo ovviamente contro la barbarie dell'ISIS e tutte quante di quelle cose che ne combina, compresa questa bomba arrivata nel tempo del Nevroz nell'enclave, nel cantone della Cesir. E pensate che se si riuscirà, e come si riuscirà a vincere la partita, i curdi dovranno giocare subito un'altra partita, che è quella dell'arroganza degli iraniani. Sapete che nel territorio siriano e iracheno domina uno dei massimi generali, ovviamente iraniani, mandato lì a riorganizzare le truppe irachene sciite allo sbando, visto che avevano in un attimo perso Mosul, perso Raqqa, eccetera eccetera, e che in questo momento sta finendo di riconquistare le posizioni perdute alla periferia, come dire, una enorme periferia a 40 chilometri da Mosul. Dovessero, come dire, sbaragliare per qualsiasi motivo, e questo c'è un accordo sostanziale con gli Stati Uniti, te lo raccomando, gli iraniani ovviamente pure sulla loro strada non vogliono vedere altre compagini, e siccome l'unica compagine che non solo combatte ma che dispone una terza via, cioè la via rivoluzionaria, è quella dei curdi, la preoccupazione deve essere mantenuta nel tempo presente, lo è già nelle visioni ovviamente dei comandanti curdi, per cui, giusto per chiarire, l'indicazione della deposizione delle armi che fa Öcalan la rivolge ovviamente al territorio turco, non la rivolge ovviamente ai territori dove i curdi sono in combattimento in questo momento. Buona giornata.
Bene, grazie, ciao Vincenzo.
Così, a beneficio pure di chi ci ascolta avrà notato, Ettore, che non c'è stata soluzione di continuità tra la rassegna stampa domenicale e, diciamo, l'avvio di Venga Anch'io. Tra l'altro abbiamo tralasciato volutamente anche la sigla di Venga Anch'io, che magari metteremo in fuga proprio per marcare anche per la trasmissione. Non è stato un caso che abbiamo dedicato un'ampia pagina alle vicende internazionali, in particolar modo alla questione relativa alla lotta curda e ai festeggiamenti del Nevroz. Abbiamo avuto delle ampie sintesi sia da parte di Alessandro ma anche da parte di Vincenzo di quello che è accaduto in questi giorni. Ma questo per ribadire una cosa, un concetto fondamentale, per ribadire la nostra vocazione all'internazionalismo, Roberto, per ribadire una vocazione che deve essere la vocazione di tutto un movimento antagonista e anticapitalista anche qui in Italia. Cioè, non è un caso che ci soffermiamo su queste questioni, perché diventano questioni fondamentali per noi anche nella battaglia interna all'interno di questo diciamo paese. Dopodiché, Ettore, possiamo dare avvio, diciamo, alla trasmissione in totale continuità con quello che abbiamo sentito fino a questo momento, con quello che abbiamo determinato attraverso la trasmissione. Non so se c'è una telefonata.
No, non c'era la telefonata, ci avvertiva, forse quel microfono funziona poco perché sembra che ti senti distante, però qui a me i cursori lampeggiano, io non riesco a rendermi conto di questa situazione qua, e cerchiamo di utilizzare un microfono in comune, vediamo un po'.
Ettore, beh, non voglio ribadire tutto quello che ho detto.
Si è sentito.
Cioè, la questione fondamentale sulla quale abbiamo organizzato l'intera trasmissione, in continuità, ripeto, con la stessa rassegna stampa, che si è soffermata molto, non a caso, sulle questioni internazionali, non solo quelle curde, ma anche sulla questione, diciamo, della Tunisia, quella che sta accadendo nello Yemen, e ribadisce la nostra vocazione ad una visione internazionalista dei problemi, delle problematiche.
Si era sentito.
Allora,
si sentiva
un po' malamente, ma si è sentito. Insomma, diamo avvio alla trasmissione in totale continuità con quello che è stato detto fino adesso.
Noi possiamo finire di sentire il pezzo che aveva chiesto Roberto, che, dato che in inglese io non lo conoscevo, se Roberto vuol dire due parole spiegandolo, così poi lo mettiamo e poi apriamo la nostra, diciamo, confronto della domenica.
Beh, è una canzone famosa, Brothers in Arms, cioè Fratelli in Armi, con l'auspicio che questo processo di pace che sembra andare, essere iniziato, insomma, proposto da Ocalan ai turchi e alla Turchia, possa andare avanti, perché effettivamente è follia che proletari turchi si debbano ammazzare con proletari curdi. È un po' il senso della canzone è questa, perché si rivolge al proprio commilitone, compagno d'armi, ma poi alla fine dice: follia che noi dobbiamo ammazzarci con altri fratelli, cioè altri fratelli inteso appunto come popolo contro popolo. Quindi non ci riferiamo ovviamente a Erdogan, ci riferiamo ovviamente alla fratellanza di classe. Questo più o meno è la canzone.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it didn't hurt me so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother. Make war on our brothers in arms.
Allora abbiamo sentito il pezzo, per dire la verità era più bello il video, che io almeno al video capivo e faceva capire il significato delle parole. La musica è romantica, mi sembra, no, a me mi piacciono più quelle avanti popolo via. Ecco, lo dico così, tanto ognuno ha i propri gusti, però io non sono un musicologo, insomma, nel senso, a me mi viene da ascoltare quello che mi piace subito in pace. Ecco, poi intanto vi ricordo che qua siamo messi male a microfoni, cercheremo di arrangiarsi, se arriva una buona sottoscrizione probabilmente riusciamo a sistemare, a riparare questi microfoni, perché diventa un po' difficile fare una trasmissione radiofonica con i microfoni che non funzionano. Senza microfoni è come se non avesse la radio. Pertanto ve lo ricordo, il numero è il 61 80 40 01. Vi cerco di prendere nel cuore, sottoscrivete a questo conto corrente postale intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Vosci 56 00185, Roma. Fatto questo, noi vorremmo ragionare, aprire il dibattito come al solito di questa trasmissione agli interventi degli ascoltatori, che chi vuole può intervenire, il numero è 06 49 17 50 e noi avviamo la discussione che, diciamo, volevamo fare oggi. Intanto voglio cominciare con una battuta. Ho letto una notizia sul giornale in cui diceva: è stato investito un pedone ammazzato da una macchina a via dei Salon. Questa volta i giornali l'hanno messo in piccoletto, perché non era né uno zingaro, né un rumeno, né un marocchino, ma era un carabiniere imbriaco e sotto l'effetto della cocaina. Cioè, in un altro momento avrebbero assaltato i campi nomadi, avrebbero aggredito gli extracomunitari, il bar frequentato dai rumeni, sarebbe successo la rivolta popolare contro la violenza degli abusi. E se questo, se tanto mi dà tanto, oggi avrei voluto sentire che, essendo un carabiniere, assaltate le caserme dei carabinieri. Però i giornali, piccoletto, non mettono in evidenza. Eppure questo povero pensionato che attraversava le strisce pedonali da questo carabiniere in moto e con la motocicletta è stato investito sulle strisce pedonali da un carabiniere ubriaco e sotto l'effetto della cocaina. Penso un po', se questo ti fermava per strada cosa poteva succedere? Magari ti davano pure oltraggio e resistenza, perché gli dicevi: sta calmo, non t'agitare. Ho voluto fare questa battuta perché ormai i linguaggi razzisti arrivano in tutti i modi, ma dobbiamo stare attenti, perché poi se il razzismo lo dobbiamo fare, se tanto mi dà tanto, mi dà tanto per tutte le categorie sociali. Mentre avviene poi tutto questo coso che avevo raccontato questa mattina, nel mondo la guerra e gli attentati, tutto questo ragionamento, in Italia si fa a gara di chi ruba di più, di chi sistema meglio i figli nei posti chiave, no? Perché questo scandalo, diciamo, che riguarda il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sta dimostrando, no? Se vai a vedere il signorile, c'è il figlio signorile, c'è il figlio di quello, il figlio dei lupi, tutti i figli che si passano generazione in generazione la gestione di questo malloppo che è a Porta Pia. Che il fatto è che non è che se rubano solo, rubano il futuro, perché attraverso l'aumento delle spese per queste grandi opere che non vanno mai a fine, sono tutte grandi opere che stanno progettate o realizzate in parte, eppure sono aumentate dal costo iniziale di 3 volte, 4 volte, 5 volte, mentre lì si trovano i soldi per poter mettere e finanziare ancora queste ruberie. Non si riesce a trovare soldi per garantire la scuola, per garantire la sanità, per garantire i welfare, no? Assistenza agli anziani, l'assistenza. Beh, lì non si trovano i soldi. Sarebbe bello farlo, ma non ci sono i soldi, però si trovano i soldi per garantire. Nelle intercettazioni emerge qualcosa che se ne dà poco risalto. Un intervento di questo manager su Lupi, e Lupi che gli garantiva non ti preoccupare, gli hanno levato 1 miliardo di euro che erano destinati per l'alluvionati di Genova e l'hanno distorso per Terzo Valico di Genova, dove c'è una grossa resistenza del popolo del Terzo Valico che non vuole questa ferrovia inutile che va da Genova a Milano, perché essendoci già una linea, questa linea che costa dei 10 miliardi di euro non fa altro che avvicinare Genova a Milano di mezz'ora, e magari sarà finita fra 30 anni se riusciranno a farla finire, no? Allora, questo sta avvenendo nei fatti. Quando questo scandalo esce, non è che ci sorprende lo scandalo, perché ormai ci hanno abituato. Quello che succede è che mentre avvengono queste cose criminali, devastatrici, abbiamo decine e decine di compagni sotto processo che denunciano e resistono contro queste devastazioni, a quale da mo' che dicono: guarda che queste sono opere che servono solo ad arricchire una parte dei mafiolegisti, mafiopolitici, diciamo, no? Perché è la stessa cosa. Persino il Papa ieri, sembra strano, ma io non mi vado a citarlo, il Papa ieri a Scampia ha detto: voi dovete ribellare, dovete lottare, non dovete chiedere, dovete pretendere che ci sia lavoro e giustizia. E invitava i giovani che gli stavano intorno a lottare. Pure noi diciamo questa cosa, bisogna che ora che ci guardiamo intorno e non possiamo aspettare a speranza che qualcuno fa la colazione sociale, la deformo apposta, perché questa operazione di Landini mi sembra più un'apparecchiata per una colazione sociale, cioè questa grande coalizione sociale che voleva Landini sembra che vuole apparecchiare un tavolo per questi politici trombati che non c'hanno più da dire un cazzo, però cercano di riemergere ogni volta su sta cosa. Vorrei capire se le giornate che annuncia Landini sono giornate di rappresentazione di un disagio così pacifico e festoso, o sono giornate di lotta e di conflitto vero. Vorrei capire cosa si fa, perché non assediare Porta Pia e portarlo là davanti, il disagio vero, non assediare questi palazzi dove le ruberie ci sono, non assediare Renzi che fa finta di niente, nel frattempo probabilmente sta cosa di Lupi è stata giocata più che altro per cacciare un pesce cane e mettercene un altro più vorace, perché alla fine questo sta cercando di prendere tutto sotto il suo controllo e non di rendere trasparente e meno imbroglione di questa cosa, perché ormai Renzi l'avevo capito cos'è, perché le cose sue le fa, se li fa a modo suo, cerca da dire quelle cose che sono schifose, di dire che sono la meglio cosa del mondo che sta facendo. L'unica operazione che è riuscita a portare in porto è l'attacco ai diritti dei lavoratori, tutte le altre cose sono tutte ferme lì come annunci e non come sostanze di questa cosa. Questo è l'argomento, e l'argomento e il dibattito è: ma noi come movimenti antagonistici dobbiamo aspettare perché magari nasce la grande coalizione sociale di Landini e magari pensare di andare appresso a qualcuno che ormai so più di 10 anni che ci racconta a chiacchiere e nel momento del conflitto si ritira, o pensiamo di prenderci in mano noi le iniziative e portarle avanti fino in fondo con tutto quello che ne compete. C'è uscito l'ennesimo rapporto dei servizi segreti in cui quasi ci invito a tutti a leggerlo. Questo rapporto ci fa uno specchietto, quale dice che noi avremmo un potenziale enorme solamente che ci dividiamo ogni volta che riusciamo a fare un'iniziativa politica di successo. E descrive esattamente le giornate del 18 e del 19 ottobre del 2013. Dice lì hanno fatto un grande successo, ma subito dopo, con l'egemonia di chi vuole entrare dentro le istituzioni e chi invece vuole fronteggiare, si sono ridivisi e non riescono a combinare niente. Meglio così, perché noi possiamo fare come cazzo ci pare. In volgare, il senso che dà questo rapporto è questo. Ma lo vogliamo capire o non lo vogliamo capire che ci stiamo facendo male da soli, perdendosi in piccolezze e non di fronteggiare questa cosa? Ce l'hanno spiegato cosa stanno facendo i curdi. Hanno messo da parte tante divisioni e si stanno mettendo insieme a combattere, anche con le armi, anche con la durezza, per cercare di superare certe fasi politiche. E noi cosa aspettiamo? Andiamo, portiamo le solidarietà, le guardiamo, però poi non ne prendiamo esempio. La parola a voi.
No, vedi Ettore, io dico questo qui, insomma, gli argomenti possono essere tanti, pure fin troppi. Cerchiamo insomma un po' di enuclearne qualcuno. Io, senza fare nessun parallelo tra le vicende internazionali e quelle interne, che comunque si intrecciano, cerco insomma di, vorrei evidenziare alcune cose. Diciamo, all'esterno del nostro paese, ma ne siamo comunque coinvolti, Roberto, sembra dilagare in una serie di processi di guerra, aumentano gli attentati, abbiamo visto cosa, e l'abbiamo detto, cosa sta accadendo nello Yemen, cosa accade nella frontiera, sulle frontiere tra l'Iraq e la Turchia, gli attentati che ci sono stati in questi giorni, l'attentato di Tunisi e così via. Cioè, a livello, diciamo, internazionale, c'è un dilagare di un conflitto sanguinoso fatto, diciamo, posto in essere sotto varie forme. Per quanto riguarda la situazione interna, questo diceva anche Ettore nell'introduzione, sembra dilagare invece un altro male mortale, quello della corruzione, che a questo punto non mi sembra enfasi definire la corruzione come il male, il cancro peggiore dal quale poi discendono una serie di mali in questo paese, non solo mali morali, perché finiscono per investire le istituzioni, finiscono per investire anche il modo di vivere dei cittadini, finiscono, come ricordava Ettore che ha citato l'episodio del carabiniere, anche la giustizia stessa, l'ordinamento della giustizia stessa, i pesi e misure diverse che vengono usate a seconda delle circostanze diverse, a seconda di chi si rende.
Il carabiniere non è stato arrestato.
Beh, certo, apposta dicevamo dei pesi e delle misure diverse. E quindi finisce per inficiare pure la giustizia stessa, ma finisce per corrodere tutto, diciamo, il tessuto sociale, civile di questo paese. Ma c'ha poi grandissima influenza su tutto l'apparato economico. Ecco perché è il male di tutti i mali. Finisce per essere, diciamo, per influenzare la vita politica di questo paese. Quindi intorno a queste questioni, che poi vanno analizzate pure per quelle che sono, perché qui ogni giorno se ne scopre una, cioè quando pensavamo di aver toccato il fondo con tutta una serie di questioni che sono nate per varie vicende, la TAV, l'Expo, il MOSE, e poi invece se ne scoprono tante altre, si scopre Roma Capitale, si scoprono le connessioni, e a questo punto, diciamo, questa questione diventa veramente l'elemento centrale. Noi ci siamo spesi anche in altre trasmissioni su questa questione. Se questa questione della corruzione non viene vista come quella questione fondamentale di questo paese, ma quando dico fondamentale dico come questione politica e sociale fondamentale, noi non riusciamo a capire fino in fondo che cosa c'è dietro queste questioni. Tu citavi la questione Lupi. La questione Lupi è la questione adesso, al di là dell'orologio dato in regalo, diciamo, al figlio, quindi atti, diciamo, di questo paese, cioè, sappiamo, c'è il familismo, il nepotismo, c'è tutta una serie di questioni che hanno contraddistinto anche il clientelismo, la storia di questo paese. Però qui stiamo pure di fronte non solo, diciamo, al disvelamento di un'ulteriore fase corruttiva di questo paese. C'era qualcuno, per esempio, mi ricordo in Umbria, amministratori umbri, toscani, che si vantavano del buon governo. Poi abbiamo visto che, per esempio, in Umbria come fu azzerata la giunta regionale di centrosinistra proprio per gli scandali. Abbiamo poi scoperto che, insomma, le questioni si sono innervate su tutto il territorio nazionale. Adesso avremo probabilmente pure nel corso della mattinata un aggiornamento, un collegamento pure con le trivellazioni che si stanno effettuando in Basilicata, e vedremo anche cosa si nasconde poi dietro queste cose, per lasciare poi da parte tutto ciò che è accaduto, le connivenze, le collusioni che ci sono state con la terra dei fuochi, con l'interramento di sostanze tossiche che finiscono per inquinare non solo la vita economica di questo paese, ma la stessa vita dei cittadini da un punto di vista della salute. Cioè tutta una massa d'affari che ruotano intorno a questa questione. Si ribadisce per l'ennesima volta che in Italia c'è un livello, a livello, diciamo, finanziario economico, di 60-70 miliardi di corruzione, che se venissero meno potrebbero far sì che questo paese potesse decollare, riattivare una politica di prosperità economica, di investimenti, eccetera. Però queste cose si dicono, Roberto, ma poi perché non si opera in questa direzione? Sulla vicenda Lupi c'è anche un'altra questione, secondo me. Qui si sta intorno a queste vicende, che non solo ci hanno dei costi economici, si sta pure giocando una sorta di battaglia per il potere. C'è una come dire, un tentativo di registrazione, di redistribuzione dei poteri. Cioè, io adesso non voglio allargare troppo la questione nella discussione, però Lupi all'interno, diciamo, del governo, soprattutto per quanto riguarda la parte del nuovo centrodestra, diciamo, è anche, sappiamo bene che è anche il referente di alcuni poteri che sono legati a Comunione e Liberazione, a Compagnia delle Opere, eccetera. Anche qui diventa interessante capire che se da una parte si vogliono cacciare via i mandarini, cioè i vecchi poteri, i vecchi potentati, da un'altra parte dobbiamo pure capire chi sono coloro che si vogliono appropriare, diciamo, dei poteri economici e finanziari di questo paese. Io qui è una questione sulla quale spesso con Roberto ci confrontiamo. Su questa questione noi dobbiamo essere chiari, cioè da parte nostra noi non possiamo avere nessuna indulgenza nella difesa, ovviamente, dei vecchi mandarini, dei vecchi potentati, però dobbiamo pure sapere che coloro che si stanno sostituendo ai vecchi mandarini chi sono e cosa fanno. Perché noi qui bisogna, per esempio, se prendiamo l'esempio di Roma, ma è evidente che noi non possiamo stare dalla parte di coloro che hanno governato, e dico tutti, Rutelli, Veltroni, Alemanno, che hanno governato questa città nel modo in cui sappiamo e che hanno determinato quelle situazioni che poi sono venute fuori. Però d'altra parte dobbiamo sapere pure che quelli che adesso governano questa città, oppure che stanno governando questo paese, di chi fanno gli interessi? Ettore ribadiva così, in maniera anche un po' tranchant, anche in maniera però, insomma, efficace. Qui abbiamo dei poteri sia locali che del potere nazionale, dobbiamo sapere in quale direzione stanno andando e gli interessi di chi fanno. Certamente mi pare che non si stiano facendo l'interesse delle masse, dei ceti popolari. E potremmo, qui l'altra settimana abbiamo discusso, Roberto, un po' anche sulle questioni del Jobs Act, le nuove regole del lavoro, pure questa abbiamo visto in quale direzione sostanzialmente vanno. Questa è una discussione sulla quale io non è che mi sento di mettere parole definitive, non c'è nemmeno da essere categorici in maniera assoluta, non siamo portatori di verità, però siamo portatori di riflessioni. E su questa questione, insomma, si apre il dibattito pure con gli ascoltatori.
Ma Serafino, intanto qui bisognerebbe partire da un quadro che è molto più disastroso. Cioè, quello che emerge sostanzialmente è o la microcorruzione qua e là, no? Che poi viene tenuta relegata nell'informazione locale e non diventa neanche patrimonio in termini generali. Cioè, se non ti vai a leggere il Gazzettino di Pescara o l'Eco di Bergamo, tante cose manco riesci a saperle. Quello che emerge è quando ci sono i grandi scandali, che ovviamente sono legati appunto alle grandi opere. E come abbiamo visto, non ce n'è una che si salva. No, l'Expo ci sarebbe da parlare una settimana, ma già ne abbiamo parlato, sappiamo gli scandali.
All'Expo adesso, dato che gli scandali hanno anche rallentato l'operazione, anche perché per spartirsi la torta hanno litigato molto tempo e hanno cominciato i lavori in ritardo, adesso hanno fatto un appalto per le scene cinematografiche,
i camuffing,
ma è una cosa camuffage. Per camuffare i lavori non finiti, per apparire davanti alle televisioni, no, dopo come se piove sul bagnato, ulteriori altre spese, altre cose inutili, per qualcosa che sarà inutile. Hanno devastato una città che ancora non è finita qua, insomma, voglio dire, non è... I danni che fanno la corruzione non sono danni solamente di un passaggio di soldi dal pubblico al privato in tasca, ma che impoveriscono sempre di più la popolazione.
Insomma, diciamo, l'Expo è venuto fuori un verminaio, il Mose di Venezia, idem con patate. La TAV, sappiamo bene tutti gli interessi che ci sono dietro, anche lì sono stati scandali di infiltrazioni mafiose e via discorrendo. Comunque la magistratura mette il naso in maniera decisa, vengono fuori intrecci affaristici veramente scandalosi, insomma, e oltretutto trasversali a tutti i partiti, no? Leggevo sul PD romano, allora Orfini, allora, intanto è commissariato il PD regionale, è commissariato il PD romano. Orfini, che è stato mandato a appunto commissariare il PD romano, ha affidato a Maurizio Barca, sì, figlio del noto ex ministro del PC, dell'economia del PC, un monitoraggio di che cos'è che non va nel PD romano. Leggo solo tre righe, tanto per far capire, perché il rapporto sarà completato a maggio. Nel suo rapporto intermedio, l'indagine ha riguardato finora 40 circoli, sarà completato entro maggio. Barca ha evidenziato la presenza di tre modelli di partito: un PD cattivo e pericoloso, quello delle clientele da 200 tessere in due ore, un PD dormiente con potenzialità ma poco aperta al territorio, un PD buono che esprime progetti ma a cui poi manca la sostanza. Ma queste quattro righe, ma sono cose che noi già sapevamo, no? Di questo intreccio orrendo di poteri, di affari, abbiamo visto con Mafia Capitale quello che è uscito fuori, non si salvava nessuno, insomma tutti i partiti erano coinvolti e il PD ovviamente ci stava dentro con tutte le scarpe. E io, quello che posso dire è che la corruzione è ormai capillare, cioè non è solo quello delle grandi opere, quello è quello che colpisce di più, perché vengono fuori milioni, milioni, milioni d'euro in questo senso. Ma qui non si muove un'opera pubblica, anche la più piccola, la manutenzione stradale, edilizia scolare, tutto dove non c'è una lievitazione dei costi, dei prezzi, perché devono pagare le tangenti a tutti. Chi vuole lavorare, l'imprenditore che vuole lavorare e quindi cerca una via preferenziale che non sia quella della concorrenza pura, paga la mazzetta ai politici di turno, ai funzionari di turno, e ovviamente ottiene gli appalti e così via. Quindi è ormai un cancro le cui metastasi si sono talmente diffuse nella società e su cui campano centinaia di migliaia di persone, tra quelli direttamente coinvolti e quelli indirettamente coinvolti, tra politica, affari, corruzioni, tangenti, che ovviamente poi rappresentano anche un blocco elettorale che ha tutto l'interesse a mantenere lo status quo. Per quanto riguarda Renzi e company, quello che è scoppiato con Lupi eccetera, io francamente non sono così convinto che sia una questione esclusivamente di lotta intestina di poteri, leviamoci quello così ci mettiamo quell'altro, invece di far magna loro magniamo noi. Io credo che in questa fase le cose non stiano in questi termini. La questione è che Renzi sta portando avanti una serie di riforme volute appunto dall'Unione Europea, tra cui quella della libera concorrenza. Libera concorrenza che non può esistere laddove invece la corruttela è generalizzata. C'è una telefonata.
Pronto?
Pronto, buongiorno compagno.
Buongiorno.
Niente, come dire, Roberto in pochi minuti ha dato, come dire, con parole esatte e puntuali la descrizione esatta della situazione. Cioè, in pratica non riassumo quello che ha detto perché sarebbe inutile, però quando, soltanto per un pezzetto, quando ha in pratica esplicitato quello che ormai pensiamo tutti, cioè che i fenomeni corruttivi e clientelari abbracciano, e soltanto per considerare magari la città di Roma, centinaia di migliaia di persone tra diretti interessi e indotto, quindi, come dire, lui non l'ha detto, però in pratica come dire, la traduzione è ovvia, cioè in pratica tutti i ruffiani che ci girano attorno a qualunque livello sociale, anche come dire, anche quello più basso, quello più misero, quello che noi vorremmo, intenderemmo rappresentare come comunisti, ha dato una descrizione come dire disarmante della situazione. Quindi noi ovviamente che ci stiamo a fare? Assolutamente nulla, perché questo è un processo che ormai dura da decenni, che soltanto la magistratura e non i compagni riesce a contrastare, a far venire fuori, insomma a far dimettere sta gente, farla finire in galera, perché tra l'altro, come dire, si è anche dimenticata a metà degli anni 90, insomma, quello che è successo nella regione Abruzzo con Del Turco, azzerati completamente, insomma, come dire, se prendiamo le cronache e non la memoria, è un continuo e non ci si è mai fermati, e adesso abbiamo, come dire, qualcosa di importante che sta avvenendo, come dire, nelle settimane che si susseguono, esattamente come quelli un pochino più vecchi di noi si ricordano che avvenne nel 92 con la valanga che si era creata da Citaristi in poi, le fughe di Craxi, cioè le fughe, cioè ricordiamoci, cioè non abbiamo avuto dei governanti, capito, che hanno preso e sono scappati, capito, cioè l'ira di Dio è successa in questo paese e sta ancora succedendo.
Allora, infatti noi, quella nostri... volta hanno cacciato un gruppo di potere, se ne insediato un altro.
Esatto, come al solito, cioè è un'evoluzione, non è una rivoluzione. Allora noi come compagni avremmo, come dire, anche persone che hanno il nostro idem sentire, o magari anche migliore del nostro, o un pochettino minore, non lo so, all'interno delle istituzioni, all'interno degli uffici pubblici, perché questo, come dire, insomma, lo strato sociale, se non fosse così, a questo punto veramente gettiamo la spugna, chiediamo un da rossa e andiamo a fare altro. Allora, la cosa è questa, cioè i nostri compagni, torniamo a ripetere, e questa è una cosa che ci stiamo domandando come compagni in maniera continua, ultimamente sempre più forte, cioè i nostri compagni all'interno delle istituzioni che fanno? Cioè cosa fanno? Cioè non fanno assolutamente nulla, ma per quale motivo deve essere sempre e costantemente la magistratura a tirare fuori queste cose? Perché deve essere un problema così come lo è, perché è un problema criminale?
Ti devo fermare, non è vero, tu segui male. I compagni saranno pochi, saranno isolati, saranno, ma dentro gli edifici pubblici dove operano, dove ci hanno in mano qualcosa, la tirano fuori. Dopodiché queste cose vengono deviate, deformate, giocate in un altro, su un altro terreno, però molte denunce, che gli scandali che sono usciti, è opera anche di compagni che si sono esposti nel proprio posto di lavoro.
Sì, però Ettore,
è ora che t'abbigli, Ettore, leggi pure bene tutto.
Ettore, però secondo me la telefonata ha ragione, il compagno che sta telefonando ha ragione, in che senso? Nel senso che non è stata fatta una battaglia collettiva. Qui non è il problema del singolo compagno in un posto di lavoro piuttosto che in un altro. Cioè questa storia della corruzione,
allora
non è stata capita,
pubblici,
non è,
è
stata
di
Ettore, non è stata capita a fondo nella sua valenza e importanza sociale, politica, economica e poi anche etica, se vuoi. Ma io metto in primo piano la questione politica, sociale ed economica, perché i soldi dei pensionati, i soldi dei lavoratori vanno a finire dove? Nelle tasche di quattro ladri invece di andare alla collettività. Allora, questa storia qua non può essere minimizzata né relegata alla buona volontà di qualche compagno. Doveva essere una battaglia fondante del movimento antagonista, perché sarebbe stata una battaglia di sbugiardamento, di sputtanamento e di smantellamento del potere dominante.
Sono d'accordo con te con questa definizione, però che è un problema politico di compagni, non un problema di compagni che lavorano nei dipendenti pubblici. Prego, scusa, continua.
Sì, no, no, guarda, Roberto ha detto esattamente quello che intendevo io, cioè forse magari sono stato non compreso ed è colpa mia. Io appunto ho parlato di un'azione di natura politica, e la politica viene fatta non dagli individui, dai cani sciolti, a volte sì anche, ma è appunto a livello di movimento. Quindi, come dire, l'interpretazione che io ritengo sia, fosse, sia corretta del mio pensiero è stata data esattamente da Roberto. Quindi questa è la nostra latenza e la loro latenza, perché a questo punto, torno a ripetere, a qualche tutte le responsabilità vanno anche ai compagni del pubblico impiego, che non hanno fatto massa critica, non parlo come individui, poi ovviamente, come dire, Ettore, magari quelli li conosci tu, io conosco tutti gli altri, cioè io queste denunce anche attraverso Onda Rossa, dei, che ne so, vigili urbani, dei dipendenti AMA, i dipendenti ATAC che vengono in trasmissione a dare puntuali denunce, non l'ho mai viste, vengono a parlare del fatto ci hanno tolto il salario accessorio, ci hanno levato i soldi di qua, i soldi di là, ma mai una parola sul fatto che all'interno dell'azienda c'è sta il dirigente Tizio, il dirigente Caio, che ruba, che appropria, non lo fanno perché non gliene frega un accidente, basano soltanto al portafoglio loro, e questa cosa qua sinceramente non è più sopportabile, cioè non voglio più sentire a Onda Rossa, ma questo adesso parlo soltanto per me, il fatto che facciamo la trasmissione per difendere i diritti dei bancari, per difendere i diritti dei vigili urbani e bla bla bla. Cioè non basta, cioè noi a un certo punto dobbiamo pure essere, perché noi non siamo democratici, ricordiamocelo, cioè noi siamo la dittatura del proletariato, e quindi a un certo punto non dobbiamo stare lì, come dire, a difendere interessi, diritti di chiunque e comunque, perché sennò alla fine avremmo pure in trasmissione il compagno Celerino che viene a rivendicare i suoi diritti al reddito. Ciao,
va bene.
No, su questa questione, in certa, la discussione è interessante. Io dico questo: se la corruzione riguardasse e producesse il crollo di istituzioni statali fradici, corrotte, che producono sprechi, producono danni, e se al contempo producesse, diciamo, il crollo del sistema capitalistico, noi saluteremmo questo evento, Roberto, con i fiori, con i balli e con i canti. Il problema è che la corruzione in Italia sta producendo l'abbassamento dei livelli di vita e di civiltà del proletariato, dei lavoratori, delle masse popolari. Ecco perché diventa una battaglia politica fondamentale.
Perché sta toccando, abbassando i livelli di vita e di civiltà delle masse popolari, dei proletari. questo diventa l'elemento centrale. Che, ecco, il senso della telefonata che abbiamo avuto, e non è la prima volta che l'abbiamo, e non è la prima volta che ragioniamo su questa questione, il senso di una lotta di questo tipo è, finisce per essere, lo dobbiamo assumere come una lotta di carattere popolare, una lotta di classe per la difesa di interessi di classe. Se vogliamo usare questi termini anche roboanti, questa deve diventare una difesa di interessi di classe. Qui non è che si tratta, io prima dicevo questo, non si tratta qui di patteggiare per i mandarini o i post mandarini, si tratta di diciamo organizzare una battaglia che riguarda interessi immediati e concreti di milioni di persone. E deve diventare, deve essere il, questa fino adesso dobbiamo ammettere, non è stata capita a fondo da noi, dal movimento antagonista, questo fatto, che non può essere, non so, non può determinare solo uno sdegno pur giusto da un punto di vista civile, uno sdegno morale. Qui c'era una fortissima risposta su un terreno politico a questa faccenda, perché intorno a questa faccenda, ripeto, si giocano questioni fondamentali. Io ripeto, non so se si è sentito perché ho usato il microfono che è un po', diciamo, traballante, mi sono messo ad un microfono migliore. La questione è questa: se questo determinasse il crollo di questo sistema, noi saluteremmo sta cosa con grande gioia, ma questo qui sta determinando un'altra cosa, sta determinando lo sfascio degli interessi delle masse popolari che vengono bastonate, e una ricomposizione, consente una ricomposizione poi attraverso le loro battaglie interne di qualcosa d'altro che comunque fa rimanere il potere in mano non certa ai masse popolari.
Bene, ci abbiamo una telefonata, pronto?
Oh, buongiorno compagni, un saluto a tutti, Saverio. Allora, Ettore, chi mi ha appena preceduto, ha inquadrato un po' il mio pensiero che voglio sottolineare e ribadire. Allora, una prima cosa, uno non va sottovalutato, neanche minimizzato, tutte le realtà che si battono sul territorio per quello che possono e su quello che vivono. Nella fattispecie il sottoscritto Ossia, ecco, è parte integrante della battaglia contro lo sfruttamento, contro, diciamo, l'espropriazione storica fatta del demanio pubblico. Poi ci stanno i compagni impegnati per l'acqua pubblica e quant'altro. Ma quello che manca, e chi mi ha preceduto l'ha sottolineato, è uno sbocco politico di tutto questo. Allora, non è il singolo che si attiva con, che c'ha una coscienza più o meno di classe su quello che, so, che è il bene pubblico. Qui il problema è che va fatta sintesi, va dato uno sbocco politico, perché qui abbiamo tutti i capelli bianchi noi, con l'auspicio di riportare sto sistema capitalistico corrotto e quant'altro, che bene è stato delineato da Roberto e gli altri, no? Ci siamo fatti vecchi, questi continuano a macinare malaffare, la cittadinanza, la parte medio-bassa viene sempre più affamata, e quelle briciole servono a tenerli sotto ricatto. A questo proposito sarebbe anche utile dire che l'unico elemento, tra virgolette, rivoluzionario che viene portato in Parlamento è il reddito di cittadinanza, perché per tutta la importanza che ha, quando si dice che bisogna levare l'acqua in cui nuotano i pesci, cioè si squali, andrebbe detto, più che pesci, non so se rendo l'idea. Per cui la denuncia, la cronaca, possiamo farne quanto ci pare, questi continuano imperterriti a fare i loro porci comodi, salvo che non li potremmo impensierire con pattuglioni dei compagni in Parlamento che gli spacca le natiche. Ciao, un abbraccio.
Ciao, ma sempre allora su questa questione, no? Il mini sindaco Andrea Tassone di Ostia si è dimesso, tra l'altro è coinvolto pure nella emerge insomma nell'inchiesta Mafia Capitale, Buzzi eccetera, ma qui è tutto un casino, cioè probabilmente esploderà una inchiesta giudiziaria molto forte su Ostia per le infiltrazioni mafiose e camorristiche. C'è tutta la questione dello scandalo dei chioschi sul lungomare, tutto è commissariato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dovunque si va a mettere il naso esce fuori il verminaio. Ora è chiaro che gli sforzi generosi anche fatti da singoli compagni è ovvio che non hanno sbocco, perché i media o non li riprendono le denunce, oppure appaiono un giorno e poi scompaiono, e poi che si fa? Ovviamente o c'è l'inchiesta giudiziaria oppure tutto muore là, e in più chi ha denunciato probabilmente viene emarginato nel posto di lavoro, eccetera, perché quello che ammazza ancor prima della mafia o della camorra o della repressione poliziesca è l'indifferenza. E quando uno poi si ritrova da solo a affrontare questi banditi, è ovvio che la partita è già persa. Per questo o diventa una battaglia collettiva, quindi diventa un cavallo di battaglia politico che bisogna portare avanti per i motivi che dicevamo, nel senso che se i soldi vengono stornati dai servizi e vanno a finire nelle tasche di sti ladroni, c'è qualcosa che non va, no? In termini di proprio classe, nel senso che quei soldi là dovrebbero andare invece verso altre direzioni. E su questo non è che ci si può giocare tanto, non sono battaglie, vabbè, ma tanto la corruzione è sempre esistita, c'è sempre stata, è momento, fermi tutti. A parte il fatto che una cosa è la fisiologia fenomeni corruttivi che esistono ovunque, il problema è che in Italia è proprio un sistema ormai stratificato, ramificato, capillarizzato, che rappresenta poi anche un blocco di potere che mantiene lo status quo, no, della situazione. Allora, se io ho 10 milioni da spendere e 7 vanno a finire in mazzette, è chiaro che c'è qualcosa che va contro l'interesse collettivo. E allora su questo noi che andiamo a dire? È chiaro che Marino, o chi per lui, non è che rappresenta le classi popolari, rappresenta quello che rappresenta il PD sostanzialmente, ossia la borghesia, perché il PD è il partito della borghesia, ha sostituito la vocazione del centrodestra in questi termini a rappresentare settori della borghesia, piccola borghesia, grande borghesia, media borghesia italiana, e quindi c'è uno scontro in atto tra due frazioni di borghesia, ma è ovvio che lo sbocco sarà sempre quello di una frazione borghese vincente rispetto a una frazione borghese perdente. Non stiamo parlando di uno scontro tra classi, cioè tra proletariato da una parte e borghesia dall'altra, stiamo parlando sempre che il pallino della situazione ce l'ha in mano comunque la borghesia. C'è una borghesia più diciamo europeista, che vorrebbe vedere realizzati i dettami della famosa lettera Trichet Draghi, e c'è una borghesia che cerca di difendere quelle posizioni di rendita che ha conquistato e che l'hanno resa, come dire, ben pasciuta fino ad oggi. In questo scontro manca il terzo soggetto, ossia il soggetto antagonista, che fa anche lotte notevoli, generose, eccetera, ma non riesce a incidere nel teatro, appunto, nello scenario dello scontro.
Ma no, Roberto dice, giustamente diceva Roberto, no? Se qui, diciamo, gran parte del malloppo fa un determinato giro e viene intascato da determinati personaggi, se i livelli di corruzione sono questi ed ammontano insieme poi ai livelli di evasione fiscale, di elusione fiscale, a cifre, diciamo, esorbitanti, che è difficile pure, per fare la solita battuta, è difficile pure scriverli, metterli in cifre, se sta quantità di soldi sparisce, e poi per far determinate politiche che cosa si fa, Roberto? E se fa la politica che fa Marina a Roma, ma se fanno le politiche che devono fare il governo nazionale, se fanno i tagli alla spesa pubblica, ove per spesa pubblica però si intende sempre la spesa sociale, perché magari venisse tagliata la spesa pubblica di un certo tipo, quella viene lasciata sovente, quasi sempre, direi sempre, in maniera inalterata, e se vanno a tagliare sui servizi sociali, quindi il cittadino c'ha meno trasporti, c'ha meno sanità, c'ha meno scuole, e scuole vanno a pezzi. Cioè, perché se insistiamo potentemente su questa questione, Ettore, questa deve essere una lotta centrale. Questa non è che la possiamo far dire solo, e a me sta benissimo tra l'altro che la dica a Papa Francesco oppure a Don Ciotti. Tra l'altro devo rilevare una cosa, questo dobbiamo constatare, oggi in Italia chi riesce a muovere centinaia di migliaia di persone a fare anche per, dal punto di vista loro, massa critica, sono il Papa e i preti, quelli che vivono, diciamo, le contraddizioni, che vivono le contraddizioni della strada libera. A Bologna ieri ci ha avuto 200.000 persone, cioè queste, qualsiasi partito in questo paese, qualsiasi movimento se le sogna. Ora, pure su questa questione non è che possiamo storcere il naso, su questa cosa bisogna fare delle riflessioni, pure come movimento antagonista,
perché le mobilitazioni fatte così una volta all'anno, le mobilitazioni fatte a raduno del Papa, e non è la lotta quotidiana che quelli stessi ti indicano. Cioè, io perché mi altero quando dicono che parlano di categorie, i dipendenti pubblici non denunciano. I dipendenti pubblici non è una categoria, c'è chi denuncia e viene vessato. Il problema è che non c'è un progetto politico che prende, assume.
No, ma prima, Ettore,
e allora non è la categoria.
Ettore, prima del
allora, se bisogna essere contro le mafie, non è differente che la mafia è di lupi a porta pia. Cioè, volevamo fare una lotta contro la mafia, sappiamo che la sede è una.
Perfino in passato hanno ammazzato perché faceva la lotta contro la mafia, no? Chiaro il discorso, ma stiamo dicendo proprio questo, Ettore, stiamo dicendo che non bastano le denunce singole, isolate, perché poi dopo, se dietro non c'hai il sostegno dei lavoratori, dell'opinione pubblica, è ovvio che le cose vanno a finire come sono sempre andate a finire.
No, ma poi, Roberto, io aggiungo una cosa che non è secondaria, Ettore, il fatto di poter mettere in campo un fronte grandissimo che lotti contro la corruzione come, diciamo, lotta politica, che lotta politica che serve soprattutto per mantenere dei livelli di dignità e di vita delle masse popolari, perché ripeto, se la corruzione servisse a far crollare il sistema capitalistico, io sarei, come se la saluterei con i balli, con le danze. Invece qui sta crollando qualcosa di diverso, anche perché il sistema di potere, attraverso la corruzione, attraverso le lotte all'interno della corruzione, dei corrotti, trova sempre dei margini di ricomposizione, e quindi di perpetuazione del proprio potere. Però prima di fare questo, di creare un fronte, bisogna assumere intanto coscienza che questo è un problema centrale, vitale per le masse popolari. Bisogna acquisirlo teoricamente, praticamente, politicamente, come fatto centrale della battaglia. Sui livelli di corruzione si sono sviluppate pure le primavere arabe, che poi sono andate a finire come sono andate a finire, sono partiti da livelli di corruzione. Le lotte in Turchia stanno sui livelli di corruzione, in Brasile sono i livelli di corruzione, che lì però bisogna che non solo, come dici tu, ci sia la fiammata ogni tanto, ci sia un'acquisizione, ci sia una coscienza, diciamo, fatta di analisi, di interpretazione intorno a questo fenomeno, che faccia sì che divenga questa lotta una lotta a fondo, una lotta, diciamo, che poi deve essere estesa al di là
Ma Serafino, tu hai perfettamente ragione, ma il discorso è proprio questo. Faccio un esempio: si parla di 60 miliardi che è il peso della spesa della corruzione, facciamo conto che ne recuperiamo 10 di questi miliardi. Il problema è dove cavolo vanno a finire poi questi 10 miliardi recuperati, e se non c'è nessuno che li esige, quindi il soggetto politico, sociale impegnato in questa lotta che dice io combatto la corruzione, ma poi quello che recupero dalla corruzione lo voglio per me, non come soggetto singolo, individuale, ma come soggetto collettivo, come classe. È questa la battaglia che va fatta, perché se no, cavolo, è tutt'uno. Tu mi recuperi 10 miliardi di corruzione e poi questi 10 miliardi li vai a rimettere dentro le grandi opere e restiamo da capo a 12.
Beh, tutto questo, io quando dico le masse, allora guarda, io voglio l'esempio. Questi giorni è uscita la nuova circolare dell'INPS in cui allunga ulteriormente l'età pensionabile. Se ne deve andare, magari Roberto deve aspettare 4 mesi in più prima che esce, che lui dovrebbe uscire a maggio. Insomma, c'è sta cosa, coi soldi dei lavoratori. Ci spiegano che l'ente non può più reggere l'equilibrio economico. Non è vero, perché se il sistema è contributivo, i soldi che uno versa per l'aspettativa di vita non riesce a rientrare con la pensione che gli viene dato. Pertanto non è vero quello che dice il bombo aereo, no? Allora come mai intorno a sta cosa che è uscito più volte ripetuto non si è creato un movimento reale intorno a quell'ente, no, che gestisce il 20% del PIL italiano, c'ha un bilancio di 850 miliardi l'anno, dove da lì c'è la disoccupazione, l'indennità di cassa integrazione, ci stanno i servizi sociali in generale, da lì parte tutto. Eppure è un ente che viene lasciato a gestire come cazzo vuole da solo, con la copertura politica. E lì è l'unico ente dove CGL, CISL, UIL gestiscono attraverso il consiglio d'amministrazione del CIF, che sarebbe l'ente di vigilanza e di controllo. Perciò tutte le porcherie che noi vediamo sulla pensione stanno lì. Dove sono i lavoratori? Ci sono chi le denuncia queste cose, i dipendenti pubblici, però poi finisce che non c'è sta una soggettività, il pischellame che si muove su tutti i terreni, che va dalla mano ai picchetti antistrada, alla logistica, alla cosa, sapendo che lì dentro gli stanno a rubare il futuro e anche lo sfruttamento di quei lavoratori che loro vanno a sostenere. E allora quando si parla assediamo i palazzi del potere, uno dei palazzi del potere dove il potere è più forte perché condiziona direttamente la politica è quel palazzo là, che è molto più potente de porta pia,
sì, ci
in termini di corruzione e in termini di ruberia.
Ci saranno sorpresine comunque, mo a fine anno dentro la legge di stabilità stanno già preparando il programmino. Secondo Tito Boeri bisogna andare a toccare i cosiddetti diritti acquisiti, ossia le pensioni ancora che
Roberto lo spera questo?
No, io non è che lo spero, l'ha detto Tito Boeri in una trasmissione pubblica a 8:30 pochi giorni fa, interrogato dalla Lilli Gruber, e ha detto beh, ma voi che intendete fare? Dice guardate, stiamo studiando il fatto che ci sono parecchi settori che percepiscono pensioni che non sono proporzionate a quanto hanno versato. Ovviamente si riferiva a chi fruisce di pensioni maturate con il sistema retributivo. Lui ha fatto l'esempio dei dirigenti, ma il discorso potrebbe essere allargato, nel senso di dire da adesso in poi le pensioni devono essere tarate rispetto a quello che hai versato. Per cui se chi è andato in pensione con il retributivo si ritrova una pensione che non è tarata sui contributi versati, si potrebbe trovare con una pensione tagliata, perché non credo che lo faranno esclusivamente per alcuni strati particolarmente privilegiati. Potrebbe essere un discorso che investe tutti per un problema di costituzionalità. Tu non puoi tagliare soltanto a quello che pia 10 volte tanto, no? O taglia a tutti, o se no il discorso non sta in piedi. Quindi non è che io lo spero, anche perché qui il problema è il solito: se tolgono i soldi a te, Ettore, li danno a me. E questo è il punto, perché se tolgono i soldi, ma io dico Ettore, vabbè, dico Ettore per
dato
dire,
che tu lo spieghi, in ogni esempio, caso non è che... se vanno a fare un controllo di questo tipo, lo fermano per il semplice fatto che vanno a scoprire che c'è una parte ampia di lavoratori, come a me per esempio, che ha versato 480.000 euro di contributi e la mia pensione non è proporzionale a quel valore, perché per restituirmi quei soldi io devo scavalcare l'aspettativa di vita di parecchi anni. Beh, questo... e se me la calcolano in base all'aspettativa di vita sulla base contributiva, a me mi raddoppiano la pensione.
Ma se fosse così, Ettore,
se volevo ragionare così,
quelli che stanno a contributivo da sempre, no, dovrebbero prendere più pensione di chi sta a retributivo, ma le cose non stanno così. Quindi questi calcoli vediamo come li faranno.
Ah, certo, se ripeto, le fanno con la logica, ripeto, loro che devono raccogliere denari per spostarli a Porta Pia, allora faranno quello, sì, che
ma
dici
il
tu.
Discorso è quello,
ma
che...
se lo fanno all'interno di questa cosa e ridistribuiscono, vai a vedere che questa operazione lo stroncano, non gliela fanno fare, la faranno se tutto quello che raccimolano, perché caro Roberto, noi qui non lo ripetiamo sempre, lo diciamo, lo Stato evade i contributi dal 1996 e sì. Dov'è la gente? Beh, che
c'è
incazza?
Una telefonata. Allora, intanto prendiamo la telefonata, cioè non
no,
c'è.
È caduta, va
no,
bene.
È caduto. No, cioè, ma il discorso, Ettore,
cioè perché
è sempre lo stesso.
Che non è così.
Sì, ma lascia perdere. Qui non è il caso adesso di entrare nel merito,
no, stiamo a parlare
dei calcoli.
La gente non ci
allora,
vuole.
Noi sappiamo, scusa Ettore, però cerchiamo di non manipolare la realtà. Allora, noi sappiamo che chi è andato o va in pensione con il calcolo retributivo gode di una pensione più alta di chi ci è andato col calcolo contributivo, quindi non mi sta a mescolare le carte. Il problema è un altro, io non voglio entrare nel dettaglio, chi farà i conti poi si renderà conto se le cose stanno in un modo o in un altro. Io dico un'altra cosa, che non basta sostenere l'idea di tagliare le pensioni troppo alte, non basta, io voglio sapere i soldi eventualmente recuperati dai tagli fatti a pensione che sono sproporzionate a quello che è stato versato, poi che fine fanno? Vanno a aumentare le pensioni al minimo? Alle pensioni più povere? Allora è un discorso su cui si può ragionare e si dovrebbe ragionare. Se invece... ah, perfetto. Se invece si tratta solo di recuperare soldi per poi metterlo nelle grandi opere o cazzate del genere, allora il discorso cambia. Prendiamo la telefonata.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Ecco, volevo dire questo. Vorrei ricordare all'Ormagnaccia, no? Quelli là che stanno lì e gnam, 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 con i soldi nostri, che l'INPS, no? È un'assicurazione. È un'assicurazione. Come l'assicurazione sulla vita, ti danno la rendita oppure ti danno i soldi tutti insieme. Ettore ha versato 480.000 euro, li ha versati ad un'assicurazione, poi come l'assicurazione impiega i soldi, una volta ci comprava i palazzi che poi affittava una volta, sono cazzi suoi come li impiega, a me non mi importa, io stipulo un contratto di assicurazione con l'INPS e l'INPS deve rispettare i patti, tutto qua.
Bene, grazie.
Auguri.
Beh, non è proprio così il sistema previdenziale nostro. È a ripartizione, non è a capitalizzazione, perciò non è in assicurazione. C'è tutto un sistema. Il nostro sistema previdenziale serve anche a... sono tasse, in poche parole, i contributi che paghiamo più che il contributo così, perciò non funziona. Il discorso è che se si fa un ragionamento di riequilibrio del sistema previdenziale all'interno, è da mo' che uno, io specialmente uno come me, 10 anni fa ho cominciato a scrivere su questa ridistribuzione interna, alzare le pensioni minime e mettere tetti alle pensioni massime. Da tempo il divieto di cumulo, ma non è questo il ragionamento. L'INPS è diventato, come tutti gli altri enti previdenziali che ormai sono confluiti all'INPS, erano un modo per finanziare altre cose. Tant'è vero, quando io ti dicevo che lo Stato è un evasore contributivo perché non versa la sua quota come datore di lavoro all'ente previdenziale, così molti sono comuni e regioni che, non avendo i soldi, nulla versano all'ente previdenziale. Non è che ci va l'Equitalia a pignoraglia la roba come succede coi privati, ma se trovano forme di compensazioni all'interno, eccolo là che i soldi dalle tasche dei lavoratori partiscono là e poi ci perdiamo, ricalcoliamo tutto contributivo o tutto retributivo. Io penso che questo ragionamento, che va alla logica loro, portare tutti ai livelli più bassi e non portare i livelli più bassi a livelli più alti, è un problema serio. Io lo dico perché per i giovani la fine pena di questa cosa non ci sarà mai, perché mano a mano che cresce, per andare in pensione deve avere 46 anni di contributo. Capito? Pronto?
Pronto, buongiorno a tutti voi.
Buongiorno.
Vabbè, la corruzione. Allora, mi sembra così, facendo una rapida ricognizione anche da quello che avete detto, praticamente quasi tutto condivisibile. Allora, Francesco, il cosiddetto rivoluzionario, no? Papa Francesco, quello che bacia l'ampolla del sangue di San Gennaro ancora ieri, pure lui la corruzione spuzza.
La Madonna mi accompagna.
Ecco, appunto. La corruzione spuzza, dice lui. L'altro, Don Ciotti, centinaia di migliaia di persone, insomma, da sempre lui è Libera contro la mafia, tra l'altro è uno degli adepti della coalizione, a colazione sociale di Ettore, no? Mi sembra pure lui ci sta. Pure lui dice mafia e corruzione. Stamattina c'è l'editoriale, non so se avete avuto modo di leggerlo, lo consiglio perché apre orizzonti sconosciuti.
Scalfali.
Dice Alesina e Giavazzi, pure loro, evitare la corruzione e combattere la spesa pubblica, il debito pubblico. Renzi pure, mi sembra, si è espresso, ha detto che è un buon segno che si è dimesso Lupi, un buon segno contro la corruzione. Poi c'è la magistratura, da sempre contro la corruzione, ci siamo dimenticati, Mani Pulite che doveva cambiare il paese, no? E la delega fatta da tanti nella lotta contro certi poteri e per affermarne altri, e quindi pure la magistratura contro la corruzione. Poi c'è la cosiddetta società civile, no? Figuriamoci se non è contro la corruzione pure lei, le organizzazioni non governative, eccetera eccetera. Insomma, francamente uno si domanderebbe, di fronte all'illustrazione giusta che avete fatto voi, di ma se sono tutti contro la corruzione, come mai questo sistema è corrotto fino alle radici? E non solo, ma purtroppo il sistema della corruzione passa, ed è la cosa più pesante per noi lavoratori, passa pure come ideologia e come pratica quotidiana anche dentro i comportamenti di vendita della testa e del corpo da parte di molti lavoratori, insomma, che, come diceva Marx, d'altra parte, se non hanno coscienza sono schiavi. E quindi c'è questo elemento, insomma, di mancanza di coscienza, di approccio a fenomeni di corruttela anche in mezzo ai lavoratori. Però da una parte tutti contro la corruzione, dall'altra parte molti corrotti. Insomma, io rimango di un'idea già espressa da me in passato, anche in questa trasmissione, cioè che questa storia della lotta contro la corruzione, che la metto tra virgolette, oggi si esprime come ideologia della battaglia del debito a livello europeo, insomma, è stato già detto da Roberto, insomma, è una, credo sia una lotta loro, cioè una lotta del vincolo europeo, non una lotta del proletariato, che la corruzione pesa sulla spesa pubblica e diminuisce sostanzialmente la produttività complessiva del sistema dei singoli paesi che compongono l'Unione Europea. Per noi la lotta, per me, insomma, io la vedo come una lotta un po' deviante, quando dico lotta la metto tra virgolette, perché credo che sia comunque un'illusoria, insomma, un obiettivo deviante per noi, perché non è raggiungibile dentro questo sistema. Cioè, dai tempi di Engels, chi ha letto, spero, chi non l'ha letto se lo legga, La situazione della classe operaia in Inghilterra, per esempio, uno dei primi libri scritti da questo maestro del movimento operaio, e capisce già che lì, quando nasceva il capitalismo, nasceva con questo sistema, nasceva la corruzione, che morirà con questo sistema. Quindi, se lotta alla corruzione ci deve essere, bisogna almeno cambiare il lessico attraverso cui si esprime. E comunque, qualora questa battaglia del vincolo europeo contro la corruzione e per la riduzione della spesa pubblica, per l'aumento della produttività del sistema e del Vaticano, anche questa lotta avesse successo e ci avessimo una libera concorrenza ordinata, pulita, senza corruzione, senza pappatorie, ma questo eliminerebbe lo sfruttamento. Cioè, allora io mi sento di dire, insomma, come lavoratore che partecipa da tanto tempo, insomma, alle sorti dei movimenti di base dei lavoratori, del cosiddetto movimento antagonista, eccetera, dico che manca una posizione autonoma, indipendente, sulla questione della lotta alla corruzione del movimento antagonista. Per esempio, mi domando, se noi diciamo contro lo sfruttamento, no? Non è una novità dentro un movimento operaio una parola d'ordine del genere, che ne pensa Francesco Rivoluzionario, Don Ciotti e la cosiddetta società civile? Punto interrogativo. Ci sentiamo.
Ciao, grazie.
Ciao.
È un interrogativo che rimane, quello che ho cercato di dire, che è vero, questi dicono teoricamente ogni tanto queste cose, poi tradurle in pratica. Oggi va detto chiaro chiaro, questo è un sistema, o si abbatte o non si cambia. Se al massimo si trasforma, è la trasformazione di sto sistema dentro un sistema capitalistico di sfruttamento e d'accumulazione, aggraverà sempre di più le condizioni sociali della gente.
Sì, ma manca il soggetto, come ha detto giustamente Serafino, come hai detto tu, come ho detto io, come ha detto Serafino, e però insistiamoci, perché se ci giriamo intorno, allora manca quel soggetto che possa rivendicare di togliere questi soldi rubati e rimetterli nelle tasche dei lavoratori. Questo è il problema, perché è ovvio che se tu fai la lotta alla corruzione, lasciando poi gestire l'eventuale recupero di questi costi, di queste somme, di queste cifre in mano a loro, rischiamo da capo a 12, no? Ovviamente il fatto di mettere in campo un soggetto terzo, no? Terzo, che sarebbe appunto quello delle classi popolari, che abbia un proprio ruolo, un proprio protagonismo, che dice: io faccio una battaglia contro la corruzione per recuperare risorse economiche che oggi vanno a finire nelle tasche di questi ladroni, per rimetterle nelle tasche dei lavoratori, dei pensionati. Questo è il discorso, tanto per capirci e togliere ogni dubbio sul fatto che stiamo conducendo un ragionamento di carattere esclusivamente morale o qualunquistico. Non è così. Il problema è che quando in Brasile si sono incavolati, sono scesi in piazza centinaia di migliaia di persone dicendo che c'era la corruzione e venivano sottratte risorse al servizio sanitario nazionale, quella è una rivendicazione di classe in qualche misura. Non sarà rivoluzionaria, non sarà la presa del palazzo, ma è qualcosa. Se qui manca questo soggetto che va a rivendicare il recupero di queste risorse, è ovvio che diventa tutto pleonastico, diventa così un pur parler.
Ma siccome noi non è che siamo proprio degli sprovveduti, no? Certo, a volte non è che la sappiamo lunga su tutte le cose, Ettore, anzi ripeto che a volte, magari questo lo diciamo sempre, dobbiamo cercare di essere rigorosi nell'analisi, no? A volte magari le sbagliamo pure, però non è che siamo proprio gli ultimi arrivati. Cioè, che il capitalismo abbia usato la corruzione come un elastico che a volte si tende, a volte va ristretto, questa è una cosa storica. Oggi probabilmente in Italia, per come si sono messe le cose e per come sono i dettati europei, i dettati delle cosiddette istituzioni europee e di com'è il consesso mondiale finanziario economico, Si è aperta una battaglia tra vecchi mandarini e nuovi mandarini. Probabilmente i nuovi mandarini hanno interesse a che determinate cose vengano messe sul piatto, vengano, diciamo, mostrate. Ora però, al di là di questo, per me resta sullo sfondo una questione, diciamo, essenziale. Cioè, sti signori, vecchi o nuovi mandarini, non è che cedono il potere così. Dice, siccome c'è la corruzione non si va avanti, allora cambiamo le politiche, mandiamo, storniamo questa quantità di soldi anziché al magna magna, come diceva la compagna che ha telefonato, li diamo per i lavoratori, per le pensioni, per aumentare i salari. Questi non è che fanno politiche di questo tipo. A loro gli servono margini oggi di ricostituzione della quella che veniva chiamata, tanto per stare pure sulla falsariga di quello che Pino ci ricorda anche attraverso i nostri maestri storici, una ricostituzione di un'accumulazione del capitale. E restano il fatto che le politiche che stanno sullo sfondo, vecchi o nuovi mandarini, sono le politiche di taglio delle pensioni, aumento dell'età pensionabile, abbassamento dei salari, diminuzione delle pensioni stesse, tagli ai servizi sociali. Queste sono le politiche materiali che si stanno svolgendo dentro questo quadro di conflitto. Ora il problema, e Pino dice, c'è una questione lessicale, non lo vogliamo chiamare la lotta una grande battaglia politica contro la corruzione, la riportiamo alle origini, contro lo sfruttamento, allora diciamo contro lo sfruttamento e la corruzione, per essere onnicomprensivi. Ma una battaglia di questo tipo, ripeto, siccome serve poi alla fine, comunque vadano le cose, qualunque sia la lotta oggi che si è in corso pure tra Renzi e D'Alema, tra Renzi, Lupi, l'NCD, Forza Italia, Partito Democratico, non volge a favore delle masse popolari per le ragioni che più volte abbiamo detto, perché il quadro, diciamo, materiale, delle condizioni materiali dei cittadini, dei lavoratori, lo vediamo che e non è che c'è una prospettiva all'orizzonte di miglioramento di queste condizioni. Allora, se questo è il quadro, questa diventa una lotta contro lo sfruttamento, contro la corruzione, che deve essere una lotta politica per diciamo per bisogni di classe. Io sono d'accordo con Roberto, lì si tratta, come dire, di riappropriarsi di risorse, di quantità di denaro da destinare ai ceti popolari, da destinare ai lavoratori, ai pensionati, e non di fare il solito sacco, diciamo, dei lanzichenecchi, no? Tra l'altro, poi perché le cose emergono ogni tanto, perché Ettore, ma sotto bagno, ma quante ne abbiamo sentite e quante ne stiamo scoprendo adesso, e quante ne dovremmo ancora scoprire di queste questioni. Qui si tratta di uno spostamento, è una lotta politica per uno spostamento di risorse materiali a beneficio delle classi popolari. Intorno a sta questione, ma è evidente che se l'altri non è che te fanno il favore, Robede, di accomodatevi, o ci si organizza intorno ad un partendo sempre, questo deve essere chiaro, Ettore, partendo sempre dalle lotte sociali, dalla riaggregazione sui territori, nei posti di lavoro, partendo pure da lotte autonome. Però se non c'è una convergenza di queste lotte, e se accanto a queste lotte non si innalza una progettualità politica del tutto autonoma da ciò che è in campo oggi qui in Italia, ma è evidente, ma chi la fa sta battaglia? La battaglia la possiamo chiamare o contro lo sfruttamento o la corruzione, ma chi la fa? Chi la fa? Questo è un compito. Noi, quando dicevo, facevo l'esempio ne conosciamo i limiti di queste cose, ma quando facevo l'esempio della Chiesa che muove masse popolari, lo facevo solo in questo senso. Cioè, noi abbiamo la capacità di muovere masse popolari che vadano al di là pure del nostro noi? E questa è la questione. Però queste masse popolari si muovono, si mobilitano, se vedono che c'è qualche scatto in avanti in coloro che propongono qualcosa d'alternativo.
Infatti è proprio questo. Se tu, che ne so, prendi delle parole d'ordine, delle idee forza da portare avanti, attorno ai quali riesci a coagulare il consenso di masse popolari, su quello poi vai a costruire anche la forza del soggetto. Ma se tu non le prendi in mano queste battaglie, è ovvio che il consenso intorno a altre questioni, seppur importanti, quali possono essere l'emergenza abitativa o che ne so, la TAV, eccetera, che sono battaglie sacrosante, ma di certo che non riescono a coinvolgere milioni di persone. Devi riuscire a portare avanti come soggetto battaglie autonome, indipendenti, e poi esigere il risultato a tuo favore, cioè a favore degli interessi delle classi popolari che tu vorresti o vai a rappresentare. Comunque, siccome siamo in chiusura, Ettore, volevo accennare una cosa velocemente, poi magari ci ritorneremo, perché non credo che sia un fatto ininfluente. Allora, è dal 1944 praticamente a Bretton Woods che le due maggiori istituzioni mondiali, cioè la Banca Mondiale e l'FMI, Fondo Monetario Internazionale, hanno dominato, un po' controllato tutto quella che era la finanza del capitalismo occidentale. Adesso nasce un fatto nuovo, passato un po' sotto traccia, ossia la Cina ha costituito un organismo alternativo al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale, che, guarda caso, a cui hanno aderito non solo numerosi paesi asiatici, ma anche la Gran Bretagna, l'Italia, la Germania e la Francia. Ovviamente con grande stizza americana, perché avendo in mano il controllo di questi due grandi organismi che hanno sede a Washington, non dimentichiamolo, Banca Mondiale sempre in mano USA, Fondo Monetario teoricamente in mano europea, ma insomma comunque sempre sotto l'influenza americana, adesso nasce questo nuovo organismo che evidentemente porterà a enormi investimenti. Adesso vedremo che tipo di conseguenze avrà a livello mondiale. Non dimentichiamoci che la City di Londra se la batte alla pari con la borsa americana, quindi il discorso è molto molto importante, eccetera. E a questo io non direi che è secondario il fatto che la Cina abbia comprato la Pirelli, guarda caso. Ha preceduto
non solo la Pirelli,
si è comprata mezza Milano, se è per questo, ma la Pirelli, voglio dire, ricordiamoci, no? Era uno dei pilastri dell'industria italiana, si diceva Agnelli e Pirelli, ladri gemelli, no? Per dire che erano due pilastri, insomma, della grande industria italiana. La Fiat se n'è andata in America, la Pirelli ai cinesi, insomma. Qualche cosa si sta muovendo in questo senso e credo che le conseguenze non saranno così in dettaglio, ma forse avremo modo di riparlarne.
No, vabbè, dato che andiamo alla chiusura, perché ormai sono le 13, ormai l'abbiamo cominciata alle 10 stamattina, andiamo a finire, io dico una cosa, il discorso della gente, le masse, noi però... Non mi va sempre da frustarmi, sempre noi, forse non riusciamo a trovare parole per comunicare giustamente, però c'è stato l'altro giorno una manifestazione sul bilancio del Comune di Roma, che è un disastro quello che sta facendo, un bilancio di tagli, di lacrime e sangue per sanare i debiti delle ruberie che sono state fatte precedentemente. E lui, questo sindaco americano che ce l'hanno, l'hanno cacciato da America e ce l'hanno mollato a Roma, Marigno, sta privatizzando tutto, fottendosi dei 27 milioni di cittadini che hanno votato un referendum che erano contro le privatizzazioni complessive dei servizi pubblici, in particolare l'acqua, i trasporti e l'energia. Lui sta facendo una delibera in cui l'Unione Europea gli impone di fare queste operazioni e lui esattamente sta. Beh, i cittadini sono stati chiamati a mobilitarsi. Questa cosa, come primo effetto, ci avrà che l'asili nido sono stati tagliati, ce ne saranno di meno, e quelli che ci saranno gestiti da meno personale. Pertanto immaginiamo i bambini da 0 a 3 anni come verranno curati e assistiti. E beh, la gente non si muove, la gente cammina per strada, si rompe le gambe, si rompe la macchina, e questo taglia sti servizi, e la gente come mai non partecipa? Eppure c'erano l'altro giorno, proprio i sindacati l'hanno chiamato Cobas e OSB questa manifestazione. Però CGIL ci sono quelli magnano, fanno parte della pappa. Te lo sto dicendo da stamattina, non lo devo ripetere. E allora, noi io quelli non le considero più, perciò persino Landini definisco che organizza la coalizione sociale, che non la coalizione sociale. Perciò questo lo sappiamo, è il discorso che la gente in culo sì e in testa no. Noi gli sforzi, i compagni le fanno, saremo pochi, forse poco comunicativi, forse non siamo diretti, forse non parliamo alla pancia come a Salvini, però i fatti sono questi. La gente iniziative le fanno. Ieri c'è stato altri cortei nei territori, al Pigneto, a Torpignatara, per riappropriazione di spazi pubblici, per rendersi più aggregante. E questo cosa fa? Beh, e vuole chiudere. E dove non ci arriva con la forza pubblica, gli sta chiedendo soldi. Talmente tanti che neanche se lo compri ci riesci a pagarlo, perché gli chiede soldi arretrati per costi superiori al valore dell'immobile che stanno occupando. E sono immobili dove la gente si è organizzata e lì dentro cerca di fare politiche sociali. Allora, è la necessità di questo soggetto, che spesso si dice troviamo la formula, ce lo spiegano, il rapporto di servizi segreti, che siamo fortemente, ci avevamo un potenziale d'aggregazione forte, ma spesso ci dividiamo per stronzate, ce lo spiega, leggete questo rapporto, è pubblicato su Contropiano, forse sarà pubblicato anche su altri settori, giornale online, però i compagni dovrebbero leggere
sul sito dell'AISE,
i servizi di sicurezza nazionale,
l'AISE.
Allora leggetele, perché da lì ci danno proprio i suggerimenti, ci dedicano 8 pagine. Per gli altri i cosi ce ne dedica una paginetta, una riga di passaggio così. E allora c'è un potenziale forte che noi non possiamo, forse non vogliamo capitalizzare, perché ci avevamo paura di trovarsi poi a risponderne, perché poi un conto dire contro questo, un conto poi cominciare a pensare fare questo, sapendo sempre che nella testa il soggetto che deve nascere non è un soggetto che si mette antagonista a questo sistema, ma come obiettivo c'è il rovesciamento di questo sistema, l'abbattimento del sistema. Dobbiamo essere antisistema e pensare alternativamente, un modello di società alternativo in cui il fondamento principale è l'equità e la socialità. Con queste parole potremmo...
Ettore, no, propongo per la prossima puntata una trasmissione con questo titolo: perché in Italia, pur sbocciando 1000 fiori, quando dico 1000 fiori dico 1000 lotte in tanti territori, in tante regioni, su tanti argomenti, su tanti temi fondamentali, non si riesce a costruire un giardino comune?
Perché c'è questa, qualcuno che butta
su questo. Penso che chi ci ascolta ci potrebbe avere tante tante suggerimenti e risposte da darci.
Come vedono, i fiori spruzzano di serbanti.
Sì, ma questa, e noi ci dobbiamo, questo è un problema che dobbiamo vedere all'interno del nostro giardino, soprattutto.
Sì, all'interno, perché quando parlo di colazione sociale di Landini è un disturbante di questi fiori, è chiaro? Su questo penso che sia finito, questo è il mio giudizio personale.
Landini lo pensa anch'io questo, che può essere, io penso che ci stanno ci abbiamo pure degli auto disturbanti.
Io mi auguro che qui invece la domenica, l'altri giorni, questi dibattiti si facciano alla luce del sole, chiaro chiaro, fra tutti i compagni, e guardasse nelle palle dell'occhio e di che cazzo volemo fare, se no ci piangiamo solamente i compagni che vengono repressi, che vengono perseguitati e limitati dei spazi di libertà. Pertanto noi a questo punto vi ricordo i numeri, perché sta radio ha bisogno di soldi. Perciò il numero del conto corrente postale è 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Forci 56 00 185, Roma. Con questo conto corrente potete aiutarci a trasmettere continuamente e cercate di fare più presto possibile delle sottoscrizioni affinché raccimoliamo qualche soldo per comprare i microfoni della regia, perché mi sembra che sono arrivati. A domenica prossima.
I'd like to do a song you might know, and I'm going to bring on or ask about a couple of